Ben ritrovati, ben ritrovate. In questa conversazione suggerirò qualcosa sulla volontà di Dio, che spero diventi utile a tutti coloro che hanno frequentato e stanno frequentando questo corso, questo piccolo corso di sopravvivenza integrale. La domanda da cui partirò non è una domanda retorica, è la seguente. Secondo voi, che cosa provocherà la scelta che qualcuno di noi può arrivare a fare? Di vivere non secondo la propria volontà, ma cercando di scoprire e di conseguenza di scegliere quotidianamente la volontà di Dio su di sé. Avete già risposto dentro di voi? Beh, immagino la risposta sia un po' impegnativa e di conseguenza vi aiuto con un breve botta e risposta intercorso tra un giovane, un ragazzo convertito di recente e un monaco anziano del deserto, dei primi secoli della storia della Chiesa. Abba, adesso dovrò rinunciare completamente al mondo? Chiese il giovane. Non temere, rispose l'anziano. Se la tua vita sarà realmente cristiana, sarà il mondo che rinuncerà subito a te. Ecco, questa è la risposta. Se accadrà che qualcuno di noi decide di vivere la volontà di Dio, e cioè di vivere una vita realmente cristiana, accadrà che il mondo, cioè tutto quello che di solito ci attrae o ci affascina, ci seduce o ci trascina, ci condiziona e ci impedisce comunque di godere appieno di tutta la luce, di tutta la gioia di cui già su questa terra Gesù desidera che noi viviamo. Vi ho detto queste cose, ricordate Gesù nel Vangelo. Perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Ecco, che impedisce tutto ciò che impedisce che questa gioia possa albergare dentro nel profondo del nostro cuore, rinuncerà a noi, magari non subito, magari non completamente, e potrà accadere che con non poca amarezza ci ritroveremo a fare i conti con vecchie sirene, con vecchi miraggi, con vecchie seduzioni da parte del mondo stesso. Però il nostro cuore nel frattempo sarà già stato lambito, toccato, riscaldato da un fuoco che non potremo più dimenticare. Pensando a questa conversazione mi sono posto una seconda domanda. Ma Dio come vede l'inizio delle nostre giornate? Quando prendiamo coscienza, consapevolezza di essere vivi, di aver trascorso magari una notte piuttosto agitata o magari serena, e aperti gli occhi, incominciamo una nuova giornata. La risposta sempre da un padre del deserto. Non appena ti levi dopo il sonno, subito. In primo luogo, la tua bocca renda gloria a Dio. Noi diciamo il tuo cuore, la tua mente e la tua bocca rendano gloria a Dio e intoni cantici e salmi, poiché la prima preoccupazione alla quale lo spirito si apprende fin dall'aurora, esso continua a macinarla come una mola per tutto il giorno, sia essa grano, sia essa zizzania. Perciò sii sempre il primo a gettar grano, prima che il tuo nemico getti zizzania. E qui con la parola grano possiamo intendere la preghiera, e cioè quella freccia, quel dardo, come dicevano i maestri spirituali di un tempo, che subito la mente e il cuore lanciano verso Dio, proprio fin dall'aprire gli occhi e l'occhio della mente, verso dunque colui che mi ha voluto nell'esistenza e che mi vuole ancora oggi vivo, capace di affrontare la durezza ma anche la bellezza della giornata, capace dunque di realizzare il sogno e il progetto di una vita vissuta da uomo che sa di stare alla sua presenza, alla presenza di lui, alla presenza del suo creatore, del suo Signore, del suo Salvatore. Negli scritti di Chiara Lubich, a proposito della volontà di Dio, da lei chiamata il sì a Dio, ho letto: come rispondere con l'amore all'amore di Dio, nella nostra mente si è inchiodata la frase: non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio. Vangelo di Matteo, capitolo 7, versetto 21. Dunque, fare la volontà di Dio, questo è amare Dio. Questo non significa rassegnazione, come spesso si intende, ma la più grande avventura divina che può toccare ad una persona, quella di seguire non la propria meschina volontà, non i propri limitati progetti, ma Dio, realizzare il disegno che Lui ha per ogni suo figlio, disegno divino, impensabile, ricchissimo. La volontà di Dio è la perla preziosa, è la scoperta di una via fatta per tutti. Tutti la possono vivere in qualsiasi luogo, situazione, vocazione. È la carta d'accesso delle folle alla santità. Se questo è vero, mi sono domandato, ma l'inizio dell'esperienza del vivere la volontà di Dio per un uomo è qualcosa di spontaneo, di naturale, di assolutamente logico e conseguenziale a una serie di atteggiamenti, magari appresi all'interno di una famiglia religiosa o dall'educazione ricevuta, eccetera. Credo proprio di poter dire che l'abbrivio, l'inizio, l'incominciamento dell'esperienza della volontà di Dio nella mia vita abbia necessariamente a che vedere con Lui, e cioè con la sua chiamata. Proprio perché questa dimensione, il vivere la propria vita, seguendo quel raggio di sole sul quale ciascuno di noi può muoversi per andare verso l'unico che ci fa uno, ognuno camminando, per usare un'espressione usata da altri, verso l'unico sole, camminando dunque sul proprio raggio, ma sempre più vicini, perché di fatto sempre più capaci di rispondere all'appello della volontà di Dio, camminando sul mio raggio e avvicinandomi dunque al sole, così gli altri facendo la stessa cosa si avvicinano a me e io agli altri, fino a che diventeremo, grazie al sole, tutti una sola cosa. Dunque, facendo la volontà di Dio, questo inizio, dicevo, questo abbrivio, questo incominciamento, questo start, diremmo in inglese, deve vedere Dio come protagonista, perché è la sua volontà, non la mia, che è qui in gioco. E allora il pensiero mi è andato subito al primo, al padre della fede dei cristiani, della fede dei fratelli ebrei, fratelli maggiori, della fede dei musulmani. Tutti costoro credono che Abramo abbia avuto questa prima esperienza rivoluzionaria di rispondere con la sua libera volontà alla volontà di un altro, che, notate, Genesi capitolo 12 gli parla e a lui che ascolta dice: vattene dal paese di tuo padre, dalla tua patria, esci fuori da questa terra e va nel paese che io ti indicherò. E più avanti, nel capitolo 22 della Genesi, quando ad Abramo vecchio, che aveva ottenuto l'insperato ormai dono del figlio Isacco, Dio pare chiedere il sacrificio di questo stesso figlio sul monte Moria, Abramo risponde ancora facendo quella volontà, decidendo di raggiungere, dice sempre la Bibbia, quel luogo che io ti indicherò. In questo caso si trattava del monte dove doveva avvenire il sacrificio umano. Poi sappiamo che, grazie a Dio, era soltanto una prova. Ma una prova di che cosa? Della disponibilità profonda di Abramo a fidarsi di Dio, ad abbracciare quella volontà che non poteva altro che essere, anche se misteriosamente, il bene per lui e per il suo bambino. Dunque, all'iniziativa di Dio può e deve corrispondere la nostra decisione di uniformarsi alla sua volontà. E questa uniformità alla volontà di Dio è stata, come dire, illuminata da uno scritto che ha fatto epoca in questi ultimi 200 anni tra i cristiani più impegnati. Uno scritto di Sant'Alfonso Maria de Liguori dal titolo piuttosto provocatorio in un'epoca come la nostra in cui la morte è sicuramente considerata forse l'ultimo dei tabù che pare non possa crollare ancora. E cioè, apparecchio alla morte, considerazioni sulle massime eterne. Nel capitolo dedicato proprio all'uniformità, alla volontà di Dio, il santo, Sant'Alfonso, spiega quasi quello che il salmista, nel Salmo 142, versetto 10, dice: Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio, il tuo spirito buono mi guidi in terra piana. Questo sarebbe il senso del cammino di quel santo viaggio che uno può decidere di intraprendere secondo il Salmo 83, beato colui che decide nel suo cuore di intraprendere il santo viaggio. Un santo viaggio da compiersi secondo la volontà di Dio, però è solo lui e solo il suo spirito, per i cristiani lo Spirito Santo, che può indicarmi, che può insegnarmi ad attuare questa divina volontà. Scrive Sant'Alfonso Maria de Liguori: Tutta la nostra salute e tutta la perfezione consiste nell'amare Dio, ma la perfezione dell'amore consiste poi nell'uniformare la nostra alla divina volontà, poiché questo è l'effetto principale dell'amore. Come dice l'Areopagita, Dionigi, siamo nel VI secolo, unire la volontà degli amanti, sicché non abbiano che un solo cuore ed un solo volere. Intanto dunque piacciono a Dio le opere nostre in quanto sono secondo la divina volontà, poiché altrimenti non sono virtuose, ma difettose e degne di castigo. Ciò venne principalmente ad insegnarci dal cielo col suo esempio il nostro Salvatore. Ecco quel che gli disse nell'entrare nel mondo, come scrive l'Apostolo nella lettera agli Ebrei, capitolo 10, versetto 5. Sacrificio ed offerta non hai voluto, ma un corpo mi hai dato. Allora ho detto, ecco, io vengo, o Dio, a fare la tua volontà. E ciò più volte dichiarò, dicendo che egli non era venuto in terra se non per fare la volontà del Padre suo. Sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma per fare la volontà di colui che mi ha mandato. Giovanni 6,38. E più avanti, al punto 2, sempre Sant'Alfonso, bisogna uniformarci non solo in quelle cose avverse che ci vengono direttamente da Dio, come sono le infermità, le desolazioni di spirito, le perdite di cose o di parenti, ma anche in quelle che ci vengono da Dio indirettamente, cioè per mezzo degli uomini, come le infamie, i dispregi, le ingiustizie, i torti, diremo noi, e tutte le altre sorte di persecuzioni. Si chiamano mali, perché noi li chiamiamo così e noi li facciamo mali, poiché se noi li accettassimo, come dovremmo, con rassegnazione dalle mani di Dio, diventerebbero per noi non mali, ma beni. Le gioie che rendono più ricca la corona dei santi sono le tribolazioni accettate per amore di Dio, pensando che tutto viene dalle sue mani. E qui Sant'Alfonso cita Giobbe, il libro di Giobbe. Il Signore ha dato, Dio ha dato e Dio ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Narra Cesario che un certo monaco, sempre Sant'Alfonso, con tutto ciò che non facesse vita più austera degli altri, noi diciamo nonostante non facesse vita più austera degli altri, nondimeno faceva molti miracoli. Di ciò, meravigliandosi l'abate, gli domandò un giorno quali devozioni egli praticasse. rispose che egli era più imperfetto degli altri, ma che solo a questo era tutto intento, ad uniformarsi, cioè in ogni cosa, alla divina volontà. E di quel danno, ripigliò il superiore, che giorni sono, cioè alcuni giorni fa, ci fece quel nemico nel nostro podere. Voi non aveste alcun dispiacere? No, padre mio, disse il giovane, anzi ne ringraziai il Signore, mentre egli tutto fa o permette per il nostro bene, mentre egli sarebbe perché egli tutto fa o permette per il nostro bene. E da ciò l'abate conobbe la santità di quel suo buon religioso. Lo stesso dobbiamo fare noi, dice Sant'Alfonso, quando ci accadono le cose avverse. Accettiamole tutte dalle divine mani, non solo con pazienza, ma con allegrezza, secondo l'esempio degli Apostoli. Negli Atti degli Apostoli, appunto, capitolo 5, versetto 41, si dice che dopo essere stati battuti, picchiati dunque, no? Come punizione dal Sinedrio, gli Apostoli se ne andarono lieti, con gioia, per aver potuto soffrire, essere stati considerati degni di soffrire per il nome di Gesù. E così viene in mente l'esempio di San Francesco, dopo essere stato picchiato con il frate Leone, che aveva bussato a una porta per trovare ricovero durante una notte di tempesta, e avevano ottenuto soltanto delle percosse, San Francesco uscì fuori con quell'espressione meravigliosa: anche questo è perfetta letizia. Al terzo e ultimo punto, che qui citiamo, chi sta unito alla divina volontà, dice Sant'Alfonso, gode anche in questa terra di una perpetua pace. Chi riposa nella divina volontà e si compiace di tutto ciò che fa il Signore, è come stesse di sopra alle nubi, vede le tempeste che sotto di quelle infuriano, ma non resta da loro né leso né perturbato. Bellissima questa espressione. Ci diamo appuntamento alla prossima conversazione che ho deciso di dedicare a quelle creature piuttosto splendide, stando alle descrizioni che ne abbiamo nella Bibbia, che sono gli angeli. A presto!